Tra il 200 e il 300, la città di Firenze ha una grande espansione politica e commerciale. È in questo periodo che si formano le divisioni nella città dei Guelfi, dalla parte del papato, a loro volta suddivisi tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri, da cui poi seguirà l'esilio di Dante, e i Ghibellini dalla parte dell'impero, in particolare di Federico II di Svevia. È in questo periodo che si formano le corporazioni, che si dividono in arti maggiori e minori, che sono delle sorte di associazioni che devono difendere gli interessi dei commercianti, dei mercanti e degli artigiani, e quindi si dividono in arti maggiori e minori a seconda del tipo di lavoratori le cui parti prendono in causa. Le corporazioni nascono dagli ordinamenti di giustizia di Giano della Bella del 1293, togliendo il potere all'aristocrazia feudale e instaurando una forma di governo più basato sull'alta borghesia. E questo, per esempio, è il periodo in cui nascono anche le banche, gestite a Firenze da famiglie come quelle dei Bardi e dei Peruzzi e più tardi dai Medici. E queste le banche e le corporazioni saranno fondamentali nei secoli successivi, soprattutto nel Rinascimento, per lo sviluppo culturale, politico, sociale e soprattutto artistico di questa grande ed importantissima città. Lo sviluppo economico della città porta anche a un aumento della popolazione, tanto che le mura difensive si allargano alle terze mura che vengono costruite tra il 1284 e il 1334. Purtroppo però questo aumento di popolazione verrà frenato nel 1348 dalla peste che devasterà tutta l'Europa e decimerà fortemente la popolazione di Firenze. Nel periodo gotico, nelle città italiane nascono le piazze su cui sono eretti i palazzi pubblici e la cattedrale. Ci sono città in cui vi è un'unica piazza su cui si affacciano i due aspetti della vita civile e religiosa della città, pensiamo a Todi, Perugia, Ferrara, Pistoia. E ci sono città invece che hanno due piazze separate, come Venezia o Firenze. Si struttura quindi la nuova città con gli edifici civili, cioè le abitazioni, i luoghi del mercato, degli scambi commerciali e naturalmente le chiese, i monasteri per gli ordini monastici. Firenze è molto importante in questo periodo anche per lo sviluppo della letteratura e della poesia. È il momento del dolce stil novo con poeti come Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni, Cecco Angiolieri con la sua letteratura realistica ed ironica e naturalmente Dante Alighieri, sempre toscani, anche se non fiorentini, sono poi Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. A Firenze in questo periodo viene costruita la chiesa di Santa Maria Novella, sul luogo dove vi era già una chiesa del X secolo, che si chiamava Santa Maria delle Vigne. Viene costruita a partire dal 1270 dai frati domenicani. Il progetto è dei due frati Frassisto e Fraristoro. È una pianta a croce commissa, con il coro rettangolare illuminato da una trifora molto ampia. Lungo il transetto vi sono una serie di cappelle che riprendono la consuetudine monastica cistercense, che avevamo visto anche in Francia. Le volte a crociera sono archiacute per poter dare uno slancio verticale, i pilastri sono polistili e i due progettisti attuano un particolare accorgimento ottico in modo da dare l'idea che la navata sia molto più lunga di quello che effettivamente è. Praticamente vi è una diminuzione dell'intercolumio, cioè della distanza tra le due colonne, che diminuisce sempre di più man mano che noi avanziamo verso l'altare, verso il presbiterio. Quando voi entrate, la distanza tra le prime due colonne è di 15 metri, mentre la distanza tra le ultime colonne è di 11 metri e mezzo, quindi è diminuita moltissimo. Naturalmente voi Appena entrate in chiesa non vi rendete conto di questa differenza, ma leggete questa differenza come uno scorcio prospettico, quindi sottolinea, aumenta l'effetto di profondità e quindi l'ampiezza della struttura stessa. Per aumentare ancora di più quest'idea, le navate laterali sono alte quasi come quella centrale, proprio per dare un'idea di un unico grande spazio, un po' sull'esempio che abbiamo visto ad Assisi, e in più tutta la chiesa è colorata con l'intonaco chiaro e grigio, in modo da far risaltare le strutture, diminuire il più possibile la decorazione, a differenza invece del gotico francese o di quello inglese o del gotico internazionale che vedremo verso la fine del 300, e quindi poter dare a tutta l'architettura un'idea di riflessione, di preghiera, di trascendenza che si caratterizza in maniera diversa appunto in Italia. Il campanile è di Fra Jacopo Talenti, la chiesa verrà completata nel 1360, ma consacrata solo nel 1420 da Papa Eugenio IV. La facciata viene ultimata molto più tardi da Leon Battista Alberti nel 1470, ma a questo punto siamo ormai nel Rinascimento e Leon Battista Alberti sarà uno dei più importanti rappresentanti di questo nuovo stile architettonico. A partire dal 1294 i francescani fanno costruire la chiesa di Santa Croce su progetto di Arnolfo di Cambio, architetto che in questo periodo costruirà anche il Duomo di Firenze e il Palazzo della Signoria. È una pianta a croce commissa, con cappelle rettangolari lungo il transetto, si arrivano a costruire addirittura 10 cappelle lungo il transetto, l'abside è poligonale, le navate laterali sono molto alte per creare un ambiente unico, anche in questo caso che si ispira alla Basilica di Assisi, i pilastri hanno una pianta ottagonale che ricordano per certi versi le colonne paleocristiane, anche se sono a tutti gli effetti per costruzione e per sezione dei veri e propri pilastri che non potrebbero essere altrimenti per sostenere la struttura e l'imponenza della cattedrale gotica. Verrà consacrata nel 1443 da Papa Eugenio IV e nel 1560 Vasari farà ricoprire gli affreschi che la ornavano a causa della peste, proprio come operazione di disinfestazione, e oggi sono stati in parte recuperati grazie ai restauri. La facciata è costruita da Nicola Matas, mentre il campanile da Gaetano Baccani, ma solamente nel XIX secolo in stile neogotico. L'interno invece è molto semplice e spoglio, riprende lo stile tipico dei francescani, le coperture a capriate. Le lesene partono da sopra i pilastri per congiungersi a quelle della parte opposta della navata, creando l'arco trasverso, mentre l'arco trionfale si ispira all'arco di trionfo di Roma, ma in uno stile assolutamente gotico. Nel 1296 Arnolfo di Cambio viene incaricato di costruire la cattedrale, cioè il Duomo di Firenze, ovvero Santa Maria del Fiore, che fino a quel momento aveva il ruolo di cattedrale, era stato ricoperto dal battistero romanico che si trova di fronte alla cattedrale stessa. Sul luogo della cattedrale vi era l'antica basilica del IV-V secolo di Santa Reparata che verrà abbattuta solo più tardi, tanto è vero che la nuova chiesa viene costruita con dentro quella vecchia e che verrà abbattuta solo nel 1375. Arnolfo di Cambio morirà nel 1302, aveva realizzato parte della facciata e della chiesa fino ai portali, fino all'altezza dei portali, e le statue che devono essere collocate in alcune parti della facciata. E poi ulteriormente nel 1588 un incendio distrugge parte della chiesa che dovrà essere ripresa. La chiesa è costituita da tre navate, secondo il progetto originale, con la volta a crociera costolonata, i pilastri cruciformi, tre absidi poligonali molto ampie, a raggiera, con delle cappelle radiali che formano una specie di fiore, e sono una nel luogo dell'abside e due formano le braccia del transetto, in modo da creare una sorta di trifoglio di fiore, da cui appunto il nome di Santa Maria del Fiore. La cupola ha la larghezza esatta delle tre navate, quindi un diametro immenso che raggiunge i 42 metri di larghezza. E difatti, in questo periodo viene costruito solo il tamburo che dovrebbe ospitare, sorreggere la cupola, ma per la costruzione della cupola bisognerà aspettare poi l'inizio del 400, verrà iniziata nel 1419 da Brunelleschi. Dopo la morte di Arnolfo di Cambio, gli subentra Francesco Talenti, che allunga e allarga la pianta della chiesa, trasformando le quattro campate da rettangolari a quadrate e aumentando quindi l'intercolumnio, la distanza tra le colonne, e creando un grande vano tra la navata centrale e quelle laterali, in modo da amplificare e ingrandire lo spazio, la spazialità della chiesa. La facciata poi verrà completata solo nel 1887 da Emilio De Fabris in stile neogotico. Annesso alla chiesa di Santa Maria del Fiore vi è il campanile, che viene costruito da Giotto tra il 1334 e il 1337 fino alla prima cornice con il basamento costituito da quattro grandi piglieri ottagonali. Poi gli subentra Andrea da Pontedera, detto il Pisano, detto Andrea Pisano, che costruisce il piano successivo con le due lesene simili a quelle della facciata. Infine lo completa Francesco Talenti, che costruisce le ultime bifore e trifore e il cornicione sporgente sorretto da ampie mensole che ne caratterizzano la forma. Tra il 1298 e il 1314 Arnolfo di Cambio si occuperà anche della costruzione del Palazzo dei Priori, detto anche Palazzo della Signoria o Palazzo Vecchio, ma poi vecchio perché i Granduchi di Toscana si trasferiranno poi nel nuovo Palazzo Pitti e quindi questo viene chiamato vecchio. Il palazzo pubblico nel periodo gotico riprende la forma, l'estetica, tipica anche della tradizione fiorentina che unisce l'idea della casa torre, ma che rivediamo anche in molte altre città, soprattutto dell'Italia centrale, e che riprende un po' l'estetica degli antichi castelli medievali, anche se in una forma che non ne ha più la funzione, perché al massimo questi palazzi si sono difesi in qualche occasione da rivolte interne della città, ma non sicuramente difesi da attacchi esterni. Per questo c'erano le mura difensive della città. Il palazzo incorpora quindi questa torre che era già preesistente, si chiamava della Vacca, e che viene spostata rispetto al centro in una posizione che è in sezione aurea. Sulla torre ci sono il primo ballatoio sporgente che è sostenuto da dei beccatelli, mentre il secondo ballatoio sporgente sostiene la cella campanaria. I merli del ballatoio squadrati sono detti guelfi, mentre i merli della torre a coda di rondine si chiamano ghibellini.